Benvenuti a tutti, buongiorno da Sara Tognola. È un buongiorno un po' più speciale degli altri, quello di questa mattina. Magari sentite già dei rumori in sottofondo. Con un'edizione in diretta dal centro sportivo di Giornico, scelto per raccontarvi una storia importante.
Dal 12 dicembre 1994, su un territorio grosso modo come questo, perché mi adesso insomma un chilometro a sud, a Ghena su la Monteforno nel 1947.
Qui vediamo a destra i fondatori e proprietari della Monteforno per molti anni, avvocato Aldo Agliata Nobili e Luigi Giussani. A sinistra i direttori, ingegner Giovanni Morini, tecnico, ed Ezio Facchini,
Era
amministrativo.
una zona addirittura ancora più selvaggia che questa qui. Adesso, alla mia sinistra, e si sente il rumore, passa l'autostrada, che è la Sainertica su per la Leventina. Questa è la montagna che la gadai al nome alla Monteforno, l'è il Pizzo Forno. E qui, questa, dove adesso passa una macchina, è la strada che porta alla zona industriale da Bo di Giornic. Qui sono passati migliaia di volte anche a me, e a mo' più se migliaia di operai che andai a lavorare, a faticare, come si dice, alla Monteforno. Un coivun 13 o 14 per l'esattezza, alla Monteforno il Galassai Penny. Ed adesso andiamo a vedere come è la Monteforno adesso, a pochi giorni dalla sua ingloriosa fine. Ingloriosa e soprattutto immeritata fine.
Le voci della Corale Amici della Montagna, già società corale aziendale Amici della Monteforno, che proprio poco fa nella chiesa parrocchiale di San Michele a Giornico hanno dato il via alla giornata del ritrovo Monteforno a più di 20 anni dalla chiusura dell'acciaieria, celebrazione organizzata da un gruppo di ex lavoratori guidata da Bruno Gatti, che saluto, lei è l'apripista di questa nostra edizione speciale di Mille Voci. Buongiorno, e anche la voce narrante del documentario che abbiamo sentito e che lei ha realizzato.
Buongiorno. Ecco, prima ho salutato in chiesa, ma 2 o 3 centinaia, forse 4, e c'erano tutti gli invitati, coloro che hanno capito che qui si poteva ricordare la Monteforno in un modo fantastico. Li ho salutati, quelli erano quel numero lì. Adesso, approfittando di questo programma della radio, saluto tutto il Ticino, tutti coloro che hanno seguito un po' le vicissitudini, anche quelle tristi finali della Monteforno. La Monteforno, che, lo ripeto ancora, è stata una ditta stupenda.
Noi approfittiamo oggi per sentire anche un po' le emozioni, le storie di vita portate al presente, quindi non parliamo solo di passato, di nostalgia. Signor Gatti, chiedendoci che anche il titolo che abbiamo dato a queste edizioni, Cosa resta della Monteforno? Cosa ha rappresentato per le persone alcune che conosceremo oggi, ma soprattutto direi. Cosa ha rappresentato per il Ticino, per la Svizzera italiana, per la Svizzera tutta? Perché pensiamo che la nascita della Monteforno nel 1946 coincise proprio con lo sviluppo del Ticino industriale, quindi influenzando anche, se vogliamo, una cultura legata al Ticino e alla Svizzera. E quindi la prima sfida economica lanciata appunto verso il nord delle Alpi.
Ecco, la Monteforno ha avuto un grande sviluppo, meglio di me, poi tra un poco lo dirà colui che è stato per tanti anni il capo del personale, lui sa ancora più di me. Comunque la Monteforno cosa ha fatto? Ha creato benessere, ha creato, diciamo, ricchezza, ha creato aggregazione, amicizia. Ancora tutti, chi vive ancora, ama la Monteforno, perché la Monteforno ha dato tantissimo. Immaginatevi che organizzava ogni anno proprio in questo salone la festa dei bambini e arrivavano in 400, 500 e c'erano a disposizione, potevano scegliere regali di un bel valore di 50 franchi o 60 ed era la felicità perché c'era anche, si faceva anche il teatro, si faceva, mia moglie insegnava i canti a molti ragazzini che poi erano qui, cantavano in coro, erano stupendi, qualcuno si esibiva alla fisarmonica, qualche altro faceva delle imitazioni, ma era bellissimo. La Monteforno poi si è convenzionata con delle case al mare, le famiglie potevano andare al mare a prezzi veramente, veramente sostenibili, di favore proprio. La Settimana Bianca, 120-130 bimbi e ragazzi fino all'età di 13-14 anni con i maestri, che erano poi maestri di sci, erano tutti sciatori provetti della Val di Blegno e della Leventina, ma erano dipendenti della ditta, erano la sua frascuola ai ragazzi, percepivano lo stipendio ed avevano gli impianti e tutto gratis loro. Ogni giorno andavamo a prendere i bimbi, i ragazzi alle loro domicilio e alla sera li riportavamo indietro. In 7-8 anni con quelle presenze abbiamo avuto un solo piccolo infortunio, una distorsione alla caviglia, che poi è roba adesso,
cosa da niente.
È cosa da niente, veramente.
Rispetto a questi ricordi qui è proprio una cosa da niente. Bruno Gatti, ho detto, è una storia importante per voi, importante anche per questo presente, è una storia importante per la Svizzera italiana, per la Svizzera tutta. A questo punto io coinvolgo anche il nostro pubblico, che lo ricordo può chiamarci allo 0848 030707 e portarci anche la propria testimonianza. Così, Bruno Gatti, rendiamo più ricca questa giornata di ritrovo dopo più di 20 anni dalla chiusura della Monteforno. Lei cosa faceva prima di lavorare? Lei ha lavorato 40 anni alla Monteforno.
Io ho lavorato 40 anni, esattamente. Io sono entrato nel 1955 e ho finito più o meno la chiusura. Sono entrato e ho dovuto imparare un mestiere per me assolutamente nuovo. Ho imparato a fare il gruista. Dopo un giorno solo per terra arrivò il capo di allora e mi disse: cosa fai te qua? No, io ti metto sulla gru, te sei giovane, no? Ho imparato a condurre la gru e mi disse: attento Bruno, per i primi 5 morti, anzi per i primi 3 morti c'è 5 franchi di multa, ma poi dopo basta, scherzando, dicendoci così di fare attenzione. Poi vieni scelto per fare la prevenzione infortuni, perché il capo del personale mi conosceva, vedeva in me il tipo che aveva il carattere adatto, mi hanno mandato alla Sulzer di Winterthur, approfittando del fatto che masticavo abbastanza bene il tedesco, e lì ho imparato con un ingegnere severissimo cos'era la prevenzione infortuni. Abbiamo poi introdotto nel 60 le scarpe di sicurezza, primi in Ticino il casco, ecco, era una cosa.
E i guanti?
I guanti, abbiamo migliorato i guanti, da guanti di juta siamo arrivati a guanti di cuoio, ma dovete pensare che far portare il casco, oggi lo portano un po' tutti, c'era chi perdeva i capelli, c'era chi diventava, ma non andava più bene la digestione, c'era chi addirittura portare il casco gli venivano i calli, tutte le scuse immaginabili per non portarlo, ma poi piano piano si sono salvati tanti incidenti. E con gli occhiali di sicurezza, i guanti, le scarpe di sicurezza, le protezioni auricolari, gli infortuni sono scesi in maniera esponenziale. Da 400 infortuni all'anno e 80 agli occhi, con 400 dipendenti, siamo passati a 1000 dipendenti, 9 infortuni agli occhi. Ecco, chi ragiona pensi a questa differenza. 9 infortuni agli occhi con 1000 operai, e 19 o 20 infortuni più seri, e quelli lì poi abbiamo avuto anche purtroppo dei casi letali, questo sì, perché il lavoro a Monteforno era pericoloso, è per questo che hanno creato la prevenzione infortuni. Salve. Però l'INSEI, che adesso si chiama SUVA,
salutando, lei è il sindaco? Sindaco, piacere.
Romano Rossi.
Ecco Romano Rossi.
Grande
piacere,
sindaco.
Molto piacere.
Istituzione.
Ecco.
Allora, il aver meno infortuni significava anche non dover andare a portare a casa Ecco, io, a me è capitato di portare a casa qualcuno che era deceduto sul lavoro con il signor Frescini ed era una cosa assai dura.
Allora, le persone stanno aumentando attorno a questo tavolo e anche qui a poco, il vociare della gente aumenta gradatamente qui al centro sportivo di Giornico. Alla fine ci saranno più o meno, chiaramente non avete 300 persone, così tante?
Almeno
tante. Quindi...
Anzi, gli iscritti erano 240, ma poi arriverà altra gente, c'è il personale che gira, ci sono gli invitati particolari, qui vicino a me il sindaco di Giornico, che poi è amico. E col
special
quale
guest, ha... diciamo. Sì.
Speciale, ma lui, io ricordi... fantastici, perché avevamo un'orchestrina e lui suonava il clarinetto.
Lì vedo proprio in front of me una fisarmonica, poi sentiremo magari anche questa, dove il fisarmonicista è lì, poi è invitato a partecipare a questo tavolo perché anche lei è un ex dipendente della Monteforno. Intanto con me vi presento anche Elena Caresani, che oggi esplorerà per Rete 1 la Bassa Leventina, ma è qui con me a darmi una mano e a rendere ancora più ricca questa edizione, oltre che questa giornata di ritrovo della Monteforno.
Il fisarmonicista, buongiorno. Il fisarmonicista buongiorno. Ha detto che vuole suonare e basta.
Ah sì?
No, ma facciamo una suonata e via, dai. Ormai ci sono già lì gli oratori che stanno parlando.
Allora aspettiamo,
Sì,
va bene, allora la lasciamo andare alla sua postazione e poi dopo ci proporrà. Intanto saluto Carlo Francini, che è stato capo del personale per tanti anni, grazie della sua presenza. Dunque anche a lei chiedo, torno alla domanda di questa edizione speciale di Mille Voci, cosa resta della Monteforno? Cosa contribuì allo sviluppo della Monteforno? Lei fu chiamato anche a reclutare operai in Italia e iniziò dal nord a Bergamo e Brescia. Questo librettino lì, posso vederlo, che ha sott'occhi? Posso rubarle rimembranze sulla Monteforno, sabato 12 giugno 2004 a Giornico, prego. Partiamo da qui allora.
Sì, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio pubblicamente il signor Gatti, che si è preso la cura di organizzare questo incontro con la collaborazione di diversi amici, e il risultato è quello odierno di aver radunato qui una folta schiera di ex dipendenti di quella fabbrica grande che è stata la Monteforno. Mi diceva di questo libretto e quello che ho preparato per la giornata che ricordava i 10 anni della chiusura della Monteforno, che ha dato luogo a un incontro molto importante in questa sala. Eravamo oltre 450, dove si era rivissuta questa vita passata al Monteforno e si è voluto anche sottolineare i meriti di chi aveva dato tanto per questa ditta. Cosa è stata la Monteforno? Io allora ero anche sindaco del paese e devo dire che ha portato benessere ovunque nella valle e anche fuori valle, ma soprattutto la Monteforno è stato un esempio di come si doveva riconoscere nel lavoratore quell'importanza che va data alla persona umana.
E la cultura del lavoro, che prendeva
proprio
in considerazione
di sì,
la persona prima di tutto.
E le donne, quando io sono arrivato a Monteforno nell'ottobre del 56, ho trovato una ditta che aveva molte lacune. I lavoratori erano circa 350, ma facevano moltissime ore straordinarie, non c'era prevenzione infortuni, non c'erano mezzi di sicurezza, per cui si lamentavano moltissimi infortuni, ogni giorno c'era un infortunio, ma soprattutto c'era, uso una brutta parola, ma lo sfruttamento della persona che era tenuta a fare tantissime ore, per cui il mio compito inizialmente è stato quello di togliere queste cose negative, e devo dire che ho sempre trovato nella direzione e soprattutto nei titolari, il signor Agliata Norvidialdo e il signor Luigi Giossani, ben aiutati dal direttore Giovanni Morini e dal Ezio Facchini, direttore amministrativo, quell'aiuto che mi ha servito per portare la Monteforno su piani molto più regolari. Tant'è vero che dopo non molto tempo si è potuto vedere dei risultati. Già il signor Gatti ha accennato al fatto che nel 59 già veniva introdotto il sistema della proiezione infortuni.
Sì, sì, va bene. No, prego, perché le dicevo, ogni tanto torniamo al presente. Pensavo, lei ha detto che è stato sindaco di Giornico, e allora il presente è qui rappresentato, oltre che da voi naturalmente, che ricordate, che riportate al presente una storia prima di tutto di umanità straordinaria, esemplare. Però Romano Rossi, ecco, le farò anche magari una domanda banale, ma che senso ha per il comune di oggi, per il presente di oggi, soprattutto una giornata come questa? Del ritrovo della Monteforno a oltre 20 anni dalla chiusura.
È quasi una domanda provocatoria.
No,
però va benissimo. Anzi, lei tocca il tasto più importante. E ha un grande significato. Il senso è emerso dalle parole di chi mi ha preceduto. Il senso è emerso stamattina all'apertura con le parole di Bruno Gatti in una chiesa mai così stracolma di persone, e erano lì per sentir cantare, sì, diciamo anche quello. Io credo che erano lì per ricordare. C'è della nostalgia, mi dirà, ma certo, ma è sentimento buono la nostalgia.
È sano.
È sano, è un rivivere un'altra volta.
Diciamo che non è una mitizzazione.
Assolutamente. Da non confondere con la malinconia,
no.
Quella è una malattia dell'anima. No, qui invece
sì.
Ci siamo. È nostalgia perché abbiamo imparato tanto. Io credo che davanti a certi momenti come questi ci sono due possibili sentimenti. Quello veramente anche dell'amarezza, di un dolore che si porta dentro a distanza di 12 anni. Ma quello anche di vedere tutti i momenti belli, positivi, di un'esperienza che ha lasciato un segno incredibile, cioè quello che non si può dimenticare. E cosa è stata la Monteforno per questa regione, non solo per Giornico, insomma. Teniamo presente chi eravamo, ecco. Quando è arrivata io ero un bambino. E chi siamo oggi?
E siamo grazie a quello che eravamo.
Assolutamente sì, bravo. Se siamo così è grazie a questo, all'arrivo di un'iniziativa che io credo che all'inizio aveva toccato anche delle punte così un po' irrispettose, di non credere in quell'esperienza, i primi fuochi all'aperto, insomma, che capannone, e la ditta più vicino, Bodio, industrializzata da tempo, guardava probabilmente con poca fiducia questa esperienza. E cosa è diventata col passare degli anni, non solo per il numero, per quello che ha portato. Stamane Carlo, che ne è stato l'artefice, ricordando le previdenze sociali, ma questa ditta gestita con certo paternalismo secondo i critici di oggi, io ho preferito e ho amato quel paternalismo rispetto allo spirito d'alta tempra che ci è arrivato dopo d'Oltralpe. Il paternalismo all'italiana è quello che ha poi creato il benessere in questa regione, oltre a tutto il bene che ha fatto. E ripeto, se siamo così oggi, se ci siamo aperti, se abbiamo allargato gli orizzonti, se siamo passati da una civiltà agricola, l'industria lì erano le cave di granito, ecco, a quello che siamo oggi, grande merito la Monteforno.
Grande merito anche perché lei l'ha citato, Romano Rossi, adesso mi rivolgo ancora a Carlo Francini, la Monteforno è stata appunto un'azienda all'avanguardia in campo sociale. Pensiamo al secondo pilastro, Carlo Francini, ricordiamo che l'ha messa in pratica dopo il 1970, dopo il voto del 1972, la messa in pratica a livello nazionale è stata il 1985, però la Monteforno l'aveva già applicato
il primo
20 anni prima,
nel 60. Era uno degli obiettivi che mi ero prefisso e che sono stato seguito appunto dalla direzione, di garantire una sicurezza alle famiglie e al lavoratore, per cui il primo gennaio 60 veniva creata il fondo di previdenza per il personale della Monteforno, che assicurava una rendita di vecchiaia, una rendita invalidità, una rendita vedovile e una rendita per gli orfani. era un elemento che serviva per dare sicurezza alla maestranza, ma devo dire che inizialmente è stata anche combattuta, perché molti dipendenti non volevano pagare il premio, anche se la direzione se n'era assunta più del 60%. Posso citare il caso di un dirigente che aveva rifiutato di questo pagamento, ha rifiutato di entrare, noi l'abbiamo obbligato a entrare, abbiamo pagato noi il premio e è morto 6 mesi dopo. Per cui è stato l'esempio chiaro cosa significava il fondo di previdenza.
E chissà che proprio il voto del 1975 non abbia avuto questo successo proprio grazie all'esempio della Monteforno.
Ma la legge mi pare che è entrata in funzione
nell'85. Però il voto è stato fatto nel 72.
Sì, nell'85. Il lato più importante dell'85 era che la commissione che faceva parte della gestione del fondo doveva essere paritetica, ciò che non era prima. Per cui c'era la pariteticità nel decidere le varie decisioni, le cose importanti da prendere. Prima lei parlava del personale. Ora devo dare atto che la Monteforno, specialmente dal 75 via, ha sempre avuto un personale molto stabile per 3 fattori. Primo, perché si era potuto migliorare notevolmente i salari. Secondo, perché nel 75 abbiamo introdotto lo stipendio a mese, che garantiva lo stipendio in caso di malattia, di infortunio per 2 anni. E questo grazie non solo alla comprensione e alla lungimiranza della direzione, ma anche della commissione di fabbrica e dei sindacati. E qui voglio sottolineare che le commissioni di fabbrica sono sempre state molto battagliere e molto efficienti e molto professionali, hanno potuto sempre essere assistiti dai 2 segretari sindacali della FOMO, adesso UMIA, e dello CST, che avevano la possibilità di partecipare alle riunioni con la direzione nella fabbrica. E anche questa era un unicum nel Ticino. Si sono visti i risultati. Quel che più mi interessava allora era dare al personale, attraverso le facilitazioni parecchie sono state accennate dall'amico Gatti Bruno, la garanzia del lavoro, non solo, ma la sicurezza sul lavoro, perché evitare gli infortuni volevo dire salvaguardare la vita del lavoratore. Noi abbiamo lamentato in questi 36 anni, mi pare, 12 morti sul lavoro.
L'ha detto nel documentario, nella sintesi che abbiamo fatto del documentario di Bruno Gatti. Adesso vi propongo, sempre sul filo dei ricordi, vi propongo questo ricordo. È un ricordo, è un'altra sintesi di un documentario realizzato nel 2014 da Mirella De Paris. Sentiamo.
Per me la Monteforno, contatto tantino fattorino postale, dal 1972 al 1995, quando sono andato in pensione, ero capo della posta di Bodio. E la Monteforno mi ha dato, in questo senso, devo dirlo, tantissimo. Perché è cresciuto enormemente il traffico postale a Bodio e poi, oltre al traffico della ditta Monteforno, erano le famiglie che sono venute a lavorare a Bodio e queste famiglie mi hanno dato tantissimo, questo lo devo confessare.
Io sono nato a Bodio, cresciuto a Bodio e devo dire che nella seconda metà degli anni 60 e negli anni 70 Bodio, soprattutto per la Monteforno, era, vorrei dire, un paradiso irci, perché c'era un po' di tutto, dallo sport, la squadra di football era scesa fino in divisione nazionale B, l'attuale Challenge League, c'era del tennis club e poi si viveva, a mio avviso, si viveva bene perché si vedeva una certa ricchezza. Perché uno è ricco, ma in un paese quando vede i poveri, non so, forse io non ci starei bene, ma quando si vede un benessere così generale, era bello. Io dico, quegli anni della mia gioventù a Bodio la ricordo proprio come gli anni più belli di Bodio, penso, e naturalmente i miei.
Bodio è cambiato senz'altro, perché insomma, mancando una ditta del genere, con tutto quello che ruotava attorno alla ditta, è logico che insomma le conseguenze sono state non solo per gli impiegati, per gli operai specialmente, ma anche per tutto ciò che c'è in paese. E ne risentiamo tantissimo anche oggi.
Tutta la zona ne ha risentito veramente della chiusura della Monteforno, perché alla Monteforno lavoravano le imprese di costruzioni, gli impianti sanitari, gli elettricisti, i metalmeccanici,
pittori,
ma tutto veramente ruotava attorno alla Monteforno, non soltanto a Bodio, ma l'intera zona.
Diciamo che la Monteforno e l'immigrazione che ha portato la Monteforno ha fatto vivere il paese di Bodio, e questo purtroppo noi l'abbiamo vissuto in maniera drammatica dopo la chiusura. La chiusura non è stata solo la perdita dei posti di lavoro, una perdita di indotto, per noi è stata proprio la morte del paese.
Quindi in un certo senso, e torniamo in diretta dal centro sportivo di Giornico, dove lo ricordo oggi ci sarà una giornata di ritrovo della Monteforno a più di 20 anni dalla chiusura. Abbiamo sentito soprattutto cos'è che ha contraddistinto questi anni, soprattutto per chi ha lavorato questi anni alla Monteforno, a Giornico, a Bodio, e in fondo Bruno Gatti, Carlo Francini, ma abbiamo anche altri ospiti come Gian Antonio Lazzarotto, è veramente il paradiso perduto. Mi viene da dire, non trovo altre parole per definire le voci che ho sentito raccolte, non so se ne avete riconosciute alcune in questa sintesi di documentario.
Sì, ha ragione a dire che era un paradiso perduto. Infatti molti hanno lavorato, hanno potuto crearsi la famiglia, creare un futuro per i propri ragazzi. Si è potuto avere un'aggregazione tra loro nel settore sociale, nello sport. E quando si vedevano entrare e uscire dalla fabbrica, si vedevano che erano felici del lavoro e chiedevano cosa possiamo fare domani, possiamo migliorare, e quindi era un bel vivere, un bel lavorare.
Ecco, ci saranno stati aspetti, in parte li ha un po' evocati Carlo Francini, ex capo del personale, aspetti negativi, perché il lavoro comunque alla Monteforno era un lavoro duro.
Sì, lavoro duro, però questo possiamo dirlo che era stato nei primi anni della nascita della Monteforno, ma già dall'inizio degli anni 70, o forse ancora prima, ci sono stati molti interventi migliorativi dal lato tecnologico. Parliamo dell'impianto delle aspirazioni dei fumi, che prima erano limitati al quarto foro, poi sono stati ampliati con l'aspirazione dai fumi della cappa, e quindi l'ambiente era molto più pulito, più sano. Anche per quanto riguarda le acque, i raffreddamenti, prima il tutto veniva decantato in maniera grossolana e poi le acque venivano scaricate direttamente nel Ticino, ma già dagli anni 80-81, mi ricordo perché sono stato interessato al montaggio degli impianti, c'è stato un trattamento completo dell'acqua, e quindi...
Adesso io vi chiedo uno sforzo maggiore, raccontarmi, in parte l'ha fatto Bruno Gatti, anche Carlo Francini, ma anche la vostra storia collegata alla Monteforno. Lei da dove veniva? Abbiamo detto prima, Carlo Francini all'inizio andava in Italia, soprattutto a Bergamo e a Brescia, a reclutare proprio personale.
Solo inizialmente,
perché poi c'è stato il boom della manodopera anche in quelle zone lì, e quindi...
E poi siamo andati in Sardegna.
Ecco, quindi prego, mi scusi.
Io arrivo dal Veneto, dalla provincia di Vicenza, di Bassano del Grappa. Ho sposato una ticinese e dal momento che mi sono sposato, dopo 5 giorni dello sposalizio, ho cominciato a lavorare a Monteforno. Quindi ho fatto poca luna di miele.
Ah, quindi non è arrivato qui in Svizzera per lavorare alla Monteforno? Per altre cose?
No, sono arrivato qui perché mi sono sposato.
Appunto,
però dal momento che mi sono sposato ho dovuto cercarmi un posto di lavoro, e grazie all'ingegnere Morini, che si è interessato a me, dopo neanche una settimana ero già sotto i capannoni a lavorare. All'inizio ero addetto all'ufficio tecnico e mi sono interessato di nuovi impianti e così via. E dopo il signor Francini mi ha dato un incarico interessante, che era quello della formazione dei gruisti, e dava una mano anche al signor Gatti per quanto riguardava la prevenzione infortuni. E per la formazione dei gruisti ho fatto un corso anch'io intensivo alla Winterthur, alla Sulzer, e dopodiché ho cominciato a istruire i nostri gruisti. Ricordo che avevamo circa 140 cariponti in Monteforno.
Senta, signor Lazzarotto, ha sentito le voci della sintesi del documentario proposto, sia quello di In apertura di Bruno Gatti, ma anche quello di Mirella De Paris, sì. Era il 2014, quindi sì. Le emozioni sono ancora vive, come se la Monteforno fosse ieri, la chiusura del Monteforno fosse ieri.
L'emozione è forte, e spesso e volentieri di notte ci si sogna ancora di quello che c'era al Monteforno, di cosa si faceva al Monteforno, come si entrava a lavorare, si sentivano i rumori dei macchinari e si sognava: domani devo fare questo, devo fare quest'altro. Ancora oggi tante volte si ricorda con nostalgia il passato.
Quindi una giornata come questa di ritrovo è una giornata meravigliosa,
è importante. Un piacere immenso.
Io sento dei profumini che stanno salendo qui, non so cosa mangerete oggi, ma deve essere squisito.
Aspetto con ansia di rivedere molti volti noti, molti collaboratori.
E anche noi li aspettiamo, sono
miei.
Le 11:38, aspettiamo anche noi. Non è che per caso qualcuno ha detto: c'è la radio, non entrate, non fate rumore. Anzi, chiedo qui nella sala, siamo in pochissimi, in 20, e oggi saranno circa 200-300, mi indica Bruno Gatti. Peccato non sentire la loro presenza. Andiamo, è ancora il coro, mi dice, mi sussurra Bruno Gatti. Comunque, adesso ho perso il filo del discorso. No, va benissimo. Intanto, quello che a me ha dato molto quello che abbiamo proposto, la sintesi del documentario, è questo raccoglimento proprio della popolazione, non solo di chi ha avuto di chi è stato protagonista degli anni della Monteforno. Pensiamo a Bruno Gatti, e non so chi ho in faccia a me, anche lo chiedo a tutti, che l'ultima colata avvenne nel mese di gennaio del 1995 e tutta la popolazione ha partecipato a questa ultima colata, come d'altronde alla prima colata, quella del 46.
Lo chiede a me?
A tutti lo chiedo.
Guardi, io le dico che non entro nei dettagli tecnici, perché io avevo quel lavoro lì della prevenzione, giravo in fabbrica, guardavo chi non portava il casco, e poi assieme sotto consiglio della SUVA, adesso ma era l'INSE, venivano uno o due volte all'anno, giravamo assieme: guardi Bruno che quello è pericoloso, e io dovevo studiare la soluzione, proteggere certe macchine e poi trovare nuove protezioni personali come gli auricolari. La Monteforno il rumore era altissimo vicino ai forni e c'era il rischio di perdere l'udito, di diventare sordi, e allora piano piano siamo passati dalle cuffie, che non portavano volentieri perché si sudava con il caldo, siamo arrivati ad avere degli auricolari fatti da una ditta italiana, personali, e ognuno aveva il suo, che non poteva essere usato per un altro. La forma dell'orecchio veniva fatta un'impronta. Però voglio solo dire, ritornando adesso, io mi sono accorto che sulla Monteforno la luce era sempre accesa, c'era sempre la candela accesa dei ricordi. E questo che ho grandizzato io oggi è diventato una fiamma intensa, è diventato un falò. Un falò benefico, non velenoso, e ha sollevato un entusiasmo incredibile. Sono ancora in tanti, c'è gente di 90 anni che viene oggi, io 85 anni, io lo sono quasi, sono 84 anni e ho fatto 40 anni alla Monteforno, sembrano pochi, sono passati in fretta, ne avrei fatti ancora due o tre.
Ah sì,
pensi che io adesso approfitto della pensione e delle protezioni finanziarie, cioè il secondo pilastro e quelle storie lì, e ne approfitto, e sono quasi 20 anni.
Senta Bruno Gatti, accanto a lei c'è un signore che vorremmo conoscere.
Americani Luciano si chiama.
Luciano Americani.
No, ma non è americano.
No. Ci racconti un po', ecco, cosa ha raccolto, non ha ascoltato in questo momento quello che si è detto, quello che a nostra volta abbiamo ascoltato noi, l'emozione, il tipo di emozione?
Allora, l'emozione è sempre fortissima, naturalmente. Personalmente, ancora oggi mi capita di notte, ogni tanto, di sognare l'ultima colata. È rimasta impressa talmente tanto che me la ricordo ancora oggi, ogni tanto me la sogno.
Ce la vuole descrivere come un filmato quest'ultima colata che magari fa bene a tutti, cioè la giornata del ritrovo è anche per ricordare questi momenti che sono dei momenti quasi sacri, cioè, rituali, perché l'ultima colata ricorda la prima del 46, dove anche lì tutta la popolazione ha preso parte.
Più che l'ultima colata, quando è uscita dal forno, mi ricordo quando sono uscito io dalla Monteforno, che non sono uscito a non piangere, e che è una cosa che non è che mi capita spesso, però in questo caso non ce l'ho fatta.
Senta, e lei da...
Allora, io vengo da Firenze, ho studiato all'università e in parte, e poi sono venuto qui alla Monteforno nel 60, fine 60, come analista chimico, come inizio di lavoro, e poi sono passato in produzione in acciaieria e sono rimasto per 35 anni praticamente in questo. E cosa posso dire?
Tutto.
Allora, tutto è conciso in due parole, cioè proprio il fatto che le maestranze erano una cosa eccezionale. Eravamo passati da 1000 persone a poco più di 300, con una selezione terribile, però è chiaro che i migliori sono sempre quelli rimasti, ovvio, e questa ci dava una capacità incredibile al personale, tant'è vero che in quegli anni siamo riusciti a fare, per esempio, il record europeo giornaliero ad un forno di 2000 tonnellate, e venivano a vederci dalla Svizzera, dall'Europa e anche dall'Oceano.
Quindi record, numerosi record produttivi.
Sì.
Ne cito uno.
Prego.
Una volta.
Io vorrei subentrare.
Signor Carlo Francini, prima, vuole citare il record.
Se permette, sì, volevo dire che una volta ci volevano 4 ore e mezzo per una colata. Alla fine impiegavate 60 minuti.
Ecco, io mi ricordo che dovevo equipaggiare delle squadre che arrivavano dall'Iran, non so più bene, forse dall'Iran, arrivavano in 10 con un capo, erano 11, dovevo dare tutte le cuffie, protezione del casco, per gli occhi, per le scarpe di sicurezza, e restavano qui, ma arrivavano sovente. Io, nostro personale, mi risulta che è andato in Giappone ad insegnare i giapponesi. Ecco, guardi, questo è una chicca terribile, perché
è uno scoop.
Andare a insegnare ai giapponesi come si faceva a far funzionare dei forni costruiti in Germania, e loro avevano un po' di problemi. Avevamo degli ingegneri bravissimi che andavano a mettere in ordine tutto in Giappone.
Adesso vedo Elena Caresani che da un po' che mi fa segno che c'è anche, abbiamo un bellissimo momento musicale con questa fisarmonica già evocata più o meno agli inizi di questa edizione, e adesso possiamo...
C'è il signor Pino Ricchi che ci fa una suonatina, lui poi avrà il compito durante il pranzo, durante la giornata, di intrattenere tutti i suoi ex colleghi della Monteforno. Thank you. grazie.
Grazie mille. Grazie. Chissà quanta folla ci sarà oggi, Bruno Gatti, per questa giornata di ritrovo della Monteforno a più di 20 anni dalla chiusura. La stiamo un po' ricordando, stiamo evocando o riportando meglio il passato al presente. Abbiamo sentito i vostri ricordi, il presente qui rappresentato dal sindaco Romano Rossi, però l'ex capo del personale Carlo Francini mi diceva, stava raccontando, abbiamo parlato delle condizioni di lavoro che chiaramente, trattandosi di un'acciaieria, non erano delle più semplici, però comunque dal punto di vista sociale si fece meglio. Forse per la prima volta qui in Ticino si creò quella che abbiamo definito una cultura del lavoro, significa prendersi cura prima di tutto, e in questo caso l'ha fatto la Monteforno non subito ma verso gli anni 60-70, della persona, delle esigenze della persona, tant'è vero che abbiamo anche detto che il secondo pilastro fu introdotto 20 anni prima rispetto al 1985, quando diventò obbligatorio per tutta la Svizzera. E poi mi diceva Carlo Francini che lo stipendio mensile venne introdotto nel 1970, e nel 71 nacque proprio la prima commissione di fabbrica, e di conseguenza cominciarono però anche le prime rivendicazioni. Vuol dire prendersi cura della persona, poter dar la possibilità al lavoratore, all'operaio, di trasmettere delle rivendicazioni, Carlo Francini.
Sì, la commissione di fabbrica era molto battagliera e le richieste non mancavano. Io voglio sottolineare due fatti che possono servire a rendere conto di cosa significava la Monteforno. Gli stipendi versati nel 1966 ammontavano a 12.600.000 franchi. Nel 1974 erano ben 33.580.000 franchi, per scendere poi a 21 milioni nel 1990. Tutti questi soldi percepiti dai lavoratori naturalmente creavano benessere non solo per i lavoratori, ma per tutti, anche i villaggi vicini. E visto che ho l'opportunità, voglio anche mettere in risalto una delle perle della Monteforno, era la mensa aziendale. Possiamo dire che noi avevamo una mensa aziendale che era sicuramente paragonabile alle prestazioni di un ristorante scelto, molto apprezzato, perché serviva non solo il pranzo di mezzogiorno ma anche la cena, per cui il lavoratore aveva la sua mezz'ora di pausa per andare in mensa per il pranzo o per la cena, e naturalmente a un prezzo molto ridotto. E una terza cosa che voglio mettere in risalto per far capire che noi volevamo un personale preparato, curato e seguito, è stata creata anche la scuola degli apprendisti, che poi è diventata scuola interaziendale, con un incaricato apposta che istruiva questo personale, che poi frequentava anche la scuola pubblica.
Vedo Elena Caresani che si sta muovendo, perché stanno arrivando sì. Le persone, gli ex operai che salutano, buongiorno. E nessuno vuol parlare perché dice che siamo già tutti attornati.
Ma insomma, ho trovato lui che ha lavorato per 20 anni, vero?
19, sì, 19.
E adesso?
Adesso sono 20 anni che lavoro in posta a Bellinzona.
Quindi è cambiato parecchio il lavoro. Com'era quello di prima?
Quello di prima duro, sì. Quello da adesso un po' meno.
Quello che abbiamo, il titolo di questa edizione, Quel che resta della Monteforno, cosa resta per lei?
Ma i ricordi senz'altro. Ho fatto famiglia con la Monteforno e mi sono sposato a 20 anni, e per 20 anni ho lavorato al Monteforno.
Lei ha cominciato presto, a 20 anni, a lavorare?
A 20 anni, sì.
20. E la sua mansione?
Ai forni, primo giorno ai forni, l'ultimo giorno ai forni. Contento, e appunto ho tirato avanti una famiglia, devo ringraziare.
Prego, un attimo, che il signor Lazzarotto, Gian Antonio Lazzarotto, cosa voleva dire?
Sì. Volevo dire che alla Monteforno non c'era solo l'acciaieria, c'era anche il laminatoio, c'era l'officina meccanica della manutenzione, c'erano i depositi dei materiali.
Buongiorno.
C'era il servizio
trasporti. Scusate, io saluto perché sta arrivando
gente. Avevamo un'entrata e un'uscita di 3.000 tonnellate al giorno di materiali tra in entrata e in uscita. Avevamo una produzione di acciaieria, come dicevano gli americani, di 2.500 tonnellate di acciaio sfuso al giorno. E ai laminatoi, che all'inizio erano 5, il Sidelor, il Saleggi, il Duo Reversibile, il laminatoio Bodio 1, il laminatoio Bodio 2, col tempo si sono chiusi dei vecchi laminatoi, ma si è potenziato l'unico laminatoio finale, che è il laminatoio Bodio 2, che produceva oltre 350.000 tonnellate di tondino all'anno, che era una produzione che poteva servire tutto il mercato svizzero da solo. E si era concorrenziali con la Forol, si era concorrenziali con fornitori italiani come riguarda la capacità produttiva. Quindi soltanto nei trasporti, per dire, avevamo 4 locomotori da 600 cavalli cada uno, che trasportavano avanti e indietro migliaia di tonnellate di prodotto. Quindi non solo acciaieria, non solo acciaio, non solo fumo, ma anche produzione e quindi fatturazione, i soldi che è entrata.
Bruno Gatti, oggi abbiamo sentito solo voci di ex dipendenti uomini, ma c'erano anche tante donne. Vedo Elena Caresani. Ah,
ecco, infatti abbiamo una testimonianza. Quante signore c'erano? Buongiorno signora.
Buongiorno.
Ecco, come si chiama?
Magda.
E qual era la sua mansione?
E facevo la segretaria proprio particolare del presidente.
Per quanti anni?
12 anni.
Ecco, forse lei non ha sentito quello che è passato, tante emozioni questa mattina sono passate,
certo.
Immagino anche per lei. Che significato ha una, e mi scusi la domanda è un po' banale, una giornata come questa?
Lo credo che sarà bellissimo, a parte che forse non avrei avuto neanche tante voglia di venire su, ho visto tante persone che loro riconoscono me, ma io tanti non li riconosco più.
E pazienza.
È brutto quando si diventa vecchi. Cosa crede?
No, credo.
Provi.
Il coro è stato bello?
Com'è?
È andata a sentire il coro?
No, arriviamo un momento fa.
Allora per il pranzo, buon pranzo.
A mangiare e basta.
Grazie signora, prego. Bruno Gatti, grazie ecco. Mille.
Ecco, io ho avuto un piacere immenso quando facevo la presentazione in chiesa di sapere e di vedere arrivare, è stata una sorpresa, lo sapevo, ma a un certo momento mi hanno chiamato anche che avevano sbagliato strada, però si tratta del figlio dell'avvocato Aldo Aliata, cioè, che è uno dei tre
assieme a Luigi Giussani, che hanno
Luigi
avuto
Giussani
l'idea,
e l'ingegner Cesare Giudici. Pensi che è arrivato il figlio, che ha 95 anni, avvocato Marco Aliata, quando ha saputo che c'era questa nostra organizzazione, voglio esserci, vengo anch'io, voglio contribuire, è stupendo, guardi che è stato accolto con un applauso notevole giù in chiesa. Io sarei felice se arrivasse adesso e che lei, non sappiamo se accetterà.
Non sappiamo, sono le 11.55, io mi sono segnato una dichiarazione rilasciata da un ex operaio della Monteforno, non so se sia qui oggi o meno, e vorrei anche che fossero sia le parole finali, ma le parole finali attraverso questa dichiarazione mi piacerebbe arrivassero proprio da voi. E dice: oggi tutti noi abbiamo la consapevolezza di aver vissuto insieme una bella avventura che resta nei nostri cuori, ma anche nella storia del Ticino. Chi è che vuole aiutarmi a commentare? Beh, il sindaco attuale.
Dica.
Questa frase.
Ma sono bellissime, credo che non hanno bisogno neanche di essere completate. Casomai amplificate sì, perché occorre avere questo senso di riconoscenza, di memoria, in un momento in cui forse la gente ne perde un po' di memoria. È uno dei mali attuali, credo, no? Anche nelle piccole cose. Ma qui non si può assolutamente cancellare quanto ha fatto questa ditta come insegnamento agli altri. Non ne aveva l'ambizione, assolutamente. L'ha fatto
con preveggenza, insomma, sono dei precursori in tanti campi. Carlo ha citato quello che per me resta, anche perché è tremendamente attuale, quello di una scuola che con la morte della Monteforno abbiamo difeso trasportandola un'altra ditta, altra ditta che adesso sta morendo, e quindi a 20 anni di distanza riprendiamo il discorso di salvare una scuola di apprendisti. Lei mi dirà, sono 16 giovani, guardi che 16 giovani quassù contano moltissimo.
Grazie sindaco attuale. Purtroppo Carlo Francini dobbiamo chiudere, d'accordo, la lascio a lei, però brevemente sono le 11:57 e poi voglio ricordarvi che la Rete 1 continua a esplorare, esce dal centro sportivo oggi pomeriggio, andrà nella Bassa Leventina con Elena Caresani che già è stata con noi questa mattina. Prego.
La Montepuno fu una grande e importante azienda di rinomanza internazionale. Tutti noi ne dobbiamo essere orgogliosi e fieri, anche se non possiamo celare il grande ricrescimento della sua scomparsa.
Grazie a tutti, buona giornata, la linea torna agli studi di Lugano. Noi ci risentiamo dallo studio domani mattina. Grazie, buona continuazione d'ascolto.